Sì, facciamo un riepilogo poco breve, se no, della scorsa volta. Abbiamo iniziato il Vangelo di Giovanni e abbiamo detto che iniziavamo proprio con vedendo nel Vangelo di Giovanni i sette segni. Il Vangelo di Giovanni, dicevo, è molto simbolico, è molto pieno di segni e di simboli il Vangelo di Giovanni, ed è un Vangelo spirituale, perché gli ascoltatori, Giovanni l'ha scritto perché coloro che l'ascoltano il Vangelo, che loro che lo ha, che era la comunità dei credenti, e coloro che venivano lo ascoltavano il Vangelo, potessero ricevere la fede nella risorta, nel Dio vivente. Infatti vedete che infatti poi ci abbiamo due grossi testimoni nel Vangelo di Giovanni, uno che è Giovanni Battista e l'altro che è lui, sono testimoni. Ciò che i miei occhi hanno visto, ciò che le mie orecchie hanno ascoltato, noi lo annunciamo a voi, cioè questi due testimoni oculari, Giovanni Battista. Infatti Giovanni Battista inizia il Vangelo di Giovanni proprio dicendo: Giovanni rende testimonianza, Romani grande testimonianza, e poi arriva anche lui, Giovanni, che anche lui, il discepolo che Gesù amava. In questi vedono molto, e anche molte interpretazioni, vedono me e te, il discepolo che ci ama, il Signore, che ha dato la vita per noi. Noi tutti siamo perle preziose per il Signore, perle preziose. E abbiamo iniziato con per vedere il primo segno, le nozze di Cana, il Vangelo, le nozze di Cana è il primo segno, l'archè, chiama San Giovanni l'Evangelista. Perché è il primo segno? Perché è l'archè, è il principio, perché Giovanni si rifà alla Genesi, proprio per capire che l'archè è il principio. Il principio era il Verbo, e il Verbo era Dio, e il Verbo era presso Dio, la Genesi. E il Vangelo di Giovanni proprio inizia con l'archè. Perché l'archè? Perché ci sono le nozze di Cana? Perché inizia con le nozze di Cana? Perché inizia con le nozze? Perché è il prototipo di ogni relazione, è la mia vita, è la tua vita. Non, se vedete il Vangelo nelle nozze di Cana, non è che vuole specificare chi è gli sposi, non dice chi sono gli sposi, non dice chi sono gli sposi, non importa. C'è un matrimonio a Cana di Galilea, basta, lo dice qui, ve lo leggo così introduciamo meglio il Vangelo. Avanti, avanti. E vedete, se voi vi ricordate che vi ho detto pure tre giorni dopo, è chiaro che ora ripete di nuovo la catechesi dall'altra volta, significa non fare questa di questa sera. Però spero che ci eravate tutti, no? La scorsa volta, forse qualcuno no. Vabbè, comunque Giovanni vuole portare alla creazione, i sei giorni, poi i sette giorni della creazione. Infatti dice tre giorni dopo, ma aveva parlato prima nel capitolo primo, dicevo il giorno dopo, arriva ora tre giorni dopo, che sono nel conteggio, e fu sera e fu mattina, sono i sette giorni. Vi ricordate che io vi dicevo anche quello che noi diciamo: Cristo risuscitò il terzo giorno. Ma come il terzo giorno? Appena è morto venerdì, subito la domenica c'è di risurrezione. Perché sono tre giorni? Perché dobbiamo contare venerdì, sabato e domenica, dalla sera alla mattina, però sono i tre giorni. Così anche hanno questa dinamica anche tutti i Vangeli, dobbiamo fare questa mentalità ebraica, che hanno questo conteggio: fu sera e fu mattina, primo giorno, giorno dopo, giorno, e così via, fino ad arrivare il terzo giorno. Fu uno sposalizio in Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Non la chiama Madonna, la chiama madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che mi dirà. Vi erano lì 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare. Le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portate al maestro di tavola. Ed essi gliele portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fin da ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Vedete come questo non sta proprio a significare, dicevo prima, proprio il matrimonio, perché qui Cristo, Giovanni Evangelista, vuole inaugurare la nuova alleanza, una nuova creazione. Guardate la creazione, come finisce la creazione? Maschio e femmina li creò. Ecco, qui invece poi vuole indicare la nuova creazione, una nuova alleanza. Per questo è l'arche, perché questa è la nostra vita, perché propone il matrimonio, il paradiso, perché è la nostra relazione. Noi siamo essere relazionali, la nostra vita è relazionale, siamo stati creati nella Santissima Trinità, a immagine di Dio siamo stati creati. E qual è l'immagine di Dio? La comunione, la relazione. Per questo quello che è importante nella nostra vita è amare, donarsi, scoprire veramente nella nostra vita, scoprire la tua vera chiamata, a che cosa Dio ti sta chiamando. Perché Dio ha messo una parola nella tua vita, e forse questa parola, forse non l'hai mai capito nella tua vita, quella parola, quale chiamata Dio ha fatto nella tua vita. Bene, ve lo dico qui stasera a tutti quanti noi, questa sera girerò intorno a questo vivere, a una prima chiamata, ma non è la chiamata al matrimonio, non è la chiamata al sacerdozio, non è la chiamata a farti suora, ma la prima vera chiamata è a vivere. Dio ci ha chiamato a vivere, ci ha chiamato all'esistenza, questa è la prima vera chiamata. E la seconda chiamata, questo lo dico che per Sant'Ignazio di Loyola, dove ho fatto l'università, questi ho imparato da lui, dai suoi scritti. La prima vera chiamata è alla vita. Poi, quella chiamata che ognuno ha al matrimonio, al sacerdozio, quella è la seconda. Ma molti però purtroppo falliscono, oppure la loro vita non è una bella vita, perché non hanno chiaro la prima chiamata. È un ripiego. Ecco, lo vediamo nei matrimoni. Il matrimonio, quando tu ti sei sposato o ti sposi, non è scappare dalla vita perché ti devi sposare, o scappare perché ti devi fare sacerdote o prete. Quello è il fallimento che lo assistiamo. Per questo, ma la prima vera chiamata che a tutti quanti noi il Signore ci chiama è alla vita. Noi tutti siamo chiamati a vivere, avere una bella vita. Questo è una gioia nel vivere. Fate quel, ma dobbiamo venire a una parola. Per questo dice: ci stavano lì delle anfore, ecco, e come anche chi c'è stato oggi anche a messa, ributta le reti, va a prendere le anfore. Ed è importante questo oggi nella nostra vita, ritornare alla nostra vita. Non erano piene, dice, le anfore, ed erano di pietra. Ecco perché si parla della nuova alleanza di pietra. Cosa ci ricorda la pietra? Che cosa ha fatto Dio con il suo popolo? Che ha scritto Dio? Su che cosa le ha scritte? Sulla pietra, tavole di pietra, la pietra. E c'erano sei anfore, la creazione, sei giorni, al settimo riposò. Questo. E Cristo sta passando. Infatti quando dice a Maria, alla sua madre, donna, non la chiama madre, donna, che ho da fare con te. Io spero che tutti quanti noi, vedete, questo vino nuovo, nessuno se ne accorge che veniva a mancare il vino. La madre di Gesù se ne accorge. Questa è immagine della Chiesa. La madre, immagine della Chiesa, come una madre. Voi siete, molti siete madri di famiglia. E molte madri di famiglia hanno il sesto senso. Quando vedono il figlio capiscono tutto, o la figlia. Quando vedono, non c'è bisogno che parli, il figlio o la figlia. Già appena lo vedono, come si muove, già una madre capisce il figlio come sta. Ecco, la madre di Gesù la stessa cosa. Perché nessuno si era accorto che mancava il vino. Non è che qui dice che mancava il vino, oh ma manca il vino, non c'è vino, niente. La madre di Gesù vede che manca il vino, chiama. Ecco, questo come la Vergine Maria, la madre nostra, vede come questa umanità è, gli manca questo vino, gli manca la festa. Ecco, nei matrimoni, se voi guardate tutti i matrimoni, non soltanto religiosi, ma anche nelle culture primitive, anche tuttora ancora, anche nella, come si vede, il matrimonio hanno una festa, un folklore, cioè in tutte le feste. Quando manca il vino manca la gioia, manca la festa. Ecco allora che il Signore ci chiama oggi a vedere la nostra vita, metterti oggi veramente, a vedere la tua vita, a vedere il tuo matrimonio, la tua relazione, a vedere cosa Dio vuole fare con te, ad avere una vita bella, bella. Perché non hai una vita bella? Che cosa? Che cosa? Quale parola stai obbedendo? A quale parola stai obbedendo che la tua vita non c'è vita, non c'è più gioia, ti manca questo vino nuovo? Perché? E Cristo dice riempite le giare. Cristo ti rimanda di nuovo a ritornare alla tua vita, ritorna al tuo matrimonio, perché Cristo può riempire la tua gioia, può riempire la tua esistenza. Però ora una cosa importante, ora non lo fai con le tue forze, lo fai per questa parola, fate tutto quello che lui vi dirà. Non lo fai per te stesso. Ecco, non so quanti di voi, tante persone che siete qui, non so perché siete qua, non lo so. Però se il Signore ci chiama, come la nostra chiama, ci chiama a vivere. Questa è la nostra, e girerò in tutta questa catechesi girerò sulla vita, la prima vera chiamata a vivere una vita bella. Questo sarà il centro di questa sera. E perché non c'è una vita bella? Perché molti di voi, non lo so, vi siete sposati, molto cercano il ragazzo, non la ragazza, non lo so, a volte fanno i croce rossine, molte persone si fidanzano con quel ragazzo, con quella ragazza, mamma mia quanto soffre quel bel ragazzo, perché in ciascuno di noi c'è una mammina dentro, una mammina che rovini la tua esistenza, rovini il tuo matrimonio, rovini la tua relazione. Quanti matrimoni sono falliti perché si era sposato? Perché lui gli diceva, si è innamorata, quella lì voleva fare la croce rossina, si è innamorata di quello perché si piangeva addosso, e perché lui diceva, ecco, a me nessuno mi vuole bene, quanto ho sofferto nella vita. Ma tu sei scemo, e ti prende uno come questo, ma se sei scemo, tu gli dovresti dire, ma manco mi interessa quanto hai sofferto. Ma manco mi interessa. Invece tante persone costruiscono relazioni scappando, e mettendosi nei macelli. Ecco, perché noi dobbiamo sfatare una cosa stasera, dobbiamo sfatare in noi che c'è una, non c'è questo vino, c'è in noi una tristezza nell'uomo. Se voi vedete anche in tutto quello che, anche in televisione, in media, tutto quanto, tutti quanti, a noi ci piacciono sentire cose tristi. Quanto ci piacciono, a piangerci addosso, fare le vittime. Quante persone fanno le vittime, si piangono addosso. Eccola, io sono stato sfortunato, sono stata sfortunata, c'è questa tristezza dentro. Ma com'è possibile a vivere una vita in questo modo? Ma com'è possibile? Dio ci chiama a una vita bella, non a una vita brutta, a una gioia, vino nuovo, questo vino, e non a una vita costantemente noi invece ci piangiamo addosso, quello che non si riesce a fare questo passaggio nella nostra vita. Sempre ci dobbiamo lamentare, a mugugnare, e non passare a una allegria. Passa un'allegria. Ma come faccio io a passare un'allegria guardando la mia storia, la mia vita? Ma perché sei sempre tu che dai una parola alla tua storia, alla tua vita? Lascia che te la fa Cristo la tua storia, lascia che Cristo ti dice una parola sulla tua storia. Ha obbedito, infatti questi servi hanno obbedito. Fate quello che vi dirà. Non fare la tua vita non va avanti perché stai obbedendo sempre a te stesso. Sei tu l'idolo di te stesso, della tua storia. Sei tu che devi dire come deve andare. Molti si sposano, hanno un ideale del matrimonio. Il matrimonio deve essere in questo modo. Io mi sposo se veste in questo modo. E se non è in questo modo soffri, perché chi entra, io scusate, pongo il paradigma, come dice anche qui le nozze di Cana, il matrimonio, perché è la relazione in cui l'uomo e donna si relaziona, è la più facile fare questo esempio, porre il matrimonio come paradigma. Ecco, il matrimonio nella relazione, uno si sposa pensando che il suo matrimonio è felice in questo modo, ha un ideale del matrimonio. E quello è il dramma. Davanti all'ideale del matrimonio scopre invece la realtà, che il matrimonio non è come lui vuole, non è come lei vuole. Ed ecco lì la crisi. Benedetta che venga questa crisi, lasciate che venga questa crisi, che vedi che non c'hai questo vino. Ecco, la crisi è fondamentale nella nostra vita, che tu vedi i tuoi fallimenti. È quello che diceva Pietro oggi: Signore, non ho pescato nulla tutta la notte, è un fallimento, non ho pescato nulla, questa rete è vuota, ecco la mia vita. Quanti di voi vi siete buttati nel lavoro a far carriera e ti trovi ora a questa età che forse sei vuoto? I tuoi figli non ti importano più niente, i tuoi figli non ti seguono e tu sei deluso, tutto quanto hai costruito sui tuoi figli, su quello che sia, sulla casa, e niente, non c'è più niente, nessuna cosa che ti può dare soddisfazioni. Ecco allora che Cristo oggi ti dice: fate quello, prendila, riempite le giare, ritorna alla tua vita, ritorna a questo che il Signore ci sta dicendo a tutti quanti noi. Ritorna, non disprezzare niente della tua vita. Ecco, il tuo passato può prendere vita, qual è il problema che noi abbiamo? Che siamo tutti degli Orfei. Sapete chi era Orfeo? Chi era Orfeo nella mitologia? Chi era? Orfeo era colui che doveva guardare avanti e invece si guardava indietro. alla moglie. Perché se la guarda dietro la moglie l'ammazza. Così anche la nostra vita. La nostra vita è prendere il passato e buttare. È come quando tu vai a un ristorante, no? Vai a mangiare un ristorante, tutto qua. Se mangi bene a quel ristorante o quella casa, se mangi bene hai voglia di ritornare, hai voglia di andare a mangiare, ammazza, sai che è buono. Ma se hai mangiato male a quel ristorante, forse non ci ritorni. Oppure se ci ritorni, ritorni con paura. Ecco qual è il dramma della tua vita. Non sei riconciliato con la tua storia. Ecco il vivere, ecco la prima vocazione, è vivere, riconciliarsi con la tua storia. E poi sì, puoi costruire il tuo matrimonio, la tua chiamata, il tuo sacerdozio, e quello che sia, quello che il Signore vuole che vivi questa vita. Poi, ma prima, se non ha un passato, che non dà che un passato che non lo so, molto, ciascuno di noi si porta delle parole negative nella vita. Ecco perché l'uomo è negativo, si porta delle sofferenze. Non lo so quali sono le tue sofferenze. Io sto cercando di darti delle pennellate per capire, per aiutarti, per entrare nella tua sofferenza. Forse hai sofferto da piccolo, forse sei stato abbandonato. E ti porti questo abbandono, forse pensi che tuo padre e tua madre hanno voluto più bene a tuo fratello e non a te. E ti porti queste sofferenze, ti porti e costruisci la tua vita su queste parole negative che c'è. Molti costruiscono. Bene, San Francesco d'Assisi non costruisce, poteva costruirsi la sua vita sul padre, stava lì, ma lui è quando ha detto rinuncio a tutto, e poi la sua vita era un balordo, dice San Francesco, è uno che viveva bene tutto quanto, e noi pensavamo forse Dio a quello non l'avrebbe scelto, no? Non pensavamo, dice, abbiamo dei canoni che Dio sceglie persone, no. Invece Dio ha scelto San Francesco, un peccatore, e vediamo quello che ne ha fatto. Così è la tua storia, la tua vita è bella. Però, diceva Papa Giovanni, San Giovanni Paolo II, ai giovani, noi non siamo la somma dei nostri peccati, noi non siamo la somma delle nostre delusioni, noi non siamo la somma di questo, noi siamo la somma del bene. Perché Dio è amore, questa è la nostra chiamata, è donarsi, amarsi. La vera felicità dell'uomo è non poter amare, quello è il tuo problema che hai, non avere questo vino per darlo agli altri, non poterti donare a tua moglie, a tuo marito, e sei costantemente a detestarlo, non puoi amare, questa è la condanna dell'uomo. Chi mi libererà di questo corpo che ha portato la morte, dice San Paolo, siano rese grazie a Gesù Cristo, io vedo il bene. San Paolo gli dice, io vedo il bene, lo vedo il bene che la mia realizzazione è amare, è donarmi, ma quando vado a donarmi, quando vado ad amare, trovo una legge che mi fa, che è contraria alla legge dell'amore, mi porta a detestare mia moglie, a odiarla, a non capirla, mio marito, all'altro, mi porta ad odiarlo. Perché ti porta ad odiarlo? Perché sei tu che stai instaurando queste relazioni con te, con l'altro. Ecco il tuo problema, ecco oggi le tue relazioni, oggi li devi fare. Se tu vuoi vivere il tuo matrimonio bello, una vita bella, devi cambiare le relazioni. Non tu andare a costruire le tue relazioni col tuo passato, che è dall'eterno. Ma queste tue relazioni nuove con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli. Invita Maria, invita Gesù al tuo matrimonio. Invita Maria e invita Gesù al tuo matrimonio. Alle nozze di Cana c'era la madre di Gesù, c'era la madre di Gesù e Gesù. Ecco, noi vogliamo costruire una vita senza la madre e senza Gesù. Invito. Queste catechesi sono per poter invitare, per poterti aiutare a invitare, al che le tue relazioni siano vere, vere e non false. E qui ci sarebbe la catechesi di Marta e Maria. Marta e Maria, Marta che deve scoprire che ha una relazione falsa, Maria quella vera. Marta e Maria, così anche la nostra vita, le nostre relazioni, quante di noi. Anche Pietro deve scoprire nella sua vita, Pietro anche lui deve scoprire nella sua vita che ha una relazione falsa con Cristo, lo deve scoprire. Lui pensava che dava la vita, pensava, e invece deve scoprire che ha una relazione falsa. Così anche la nostra vita, avere una relazione falsa e non vera, scoprire questo e scoprire che poi la relazione, ecco, il vino nuovo non te lo puoi dare tu, io e te non ci possiamo dare questo vino, è Cristo che ci dà questo vino, è Cristo che ci dà questo vino nuovo, non siamo noi a darcelo. Io come posso darmi una relazione? Lo vediamo nelle relazioni. Qual è il problema dell'uomo? Il problema che abbiamo io e te è la relazione, che noi abbiamo difficoltà a relazionarci con gli altri, abbiamo difficoltà a relazionarci col capo ufficio, con il compagno di lavoro, abbiamo difficoltà a relazionarci con i figli, abbiamo difficoltà a relazionarci con marito e moglie, ci sono difficoltà enormi, abbiamo queste grosse difficoltà, ma pure allora non viviamo, non puoi stare dietro a una scatoletta tutto il giorno, dietro a internet, non puoi vivere soltanto di internet, isolarti dalla morte, quello è l'inferno, separarti, dividerti, questo è l'inferno, vivere una vita di solitudine, questo non avere relazioni con gli altri, questo è, Dio ci chiama ad avere una relazione vera con gli altri, una relazione stupenda, meravigliosa, ma noi non ce la possiamo creare. Allora come posso fare io a crearmi una relazione bella se vedo ogni giorno costantemente che vedo nella mia carne il contrario dell'amore? Come faccio? Come faccio? Chiama Cristo, chiama Lui, è Lui che ti dirà una parola, riempi le giacche. E su questo, ecco, devi passare dalla pietra a un cuore di pietra, a un cuore di carne. Già era profetizzato del profeta Geremia. Io vi darò un cuore di carne. Io scriverò ora, sui vostri cuori scriverò la nuova legge. Ecco, questa legge dell'amore. Guarda questo amore. Infatti sempre si deve guardare a Cristo questo amore. Come Lui ci ama. Noi siamo veri non quando ci adiriamo, non quando detestiamo, non quando giudichiamo, non quando ci arrabbiamo, non quando trattiamo male gli altri, non quando ci separiamo, noi non siamo veri lì, noi siamo veri quando amiamo, quando ci doniamo, quando perdoniamo, lì siamo veri, questa è la nostra verità, questo è scritto nel cuore dell'uomo, è scritto dentro il tuo cuore che amare è la felicità. E non puoi stare tutta la tua vita a mugugnare, a rimpiangerti addosso, a piangerti dei tuoi dolori, delle tue sofferenze e di questo e di quell'altro. Basta piangerti, non puoi piangerti sempre. E sempre a te ti è capitato, e sempre a te. Non puoi piangerti sempre addosso, assolutamente. Come puoi vivere una vita lamentandosi te sempre, piangendo? Sempre lamentandoti, perdendola con tutti e con tutti, ce l'hanno con tu, appena apri bocca tante persone buttano veleno, ce l'hanno con questo e con quell'altro. Ecco, allora il Signore ci chiama a tutti a vivere una vita bella, felice, ma non come dici tu, come vuole Lui. Ma sarebbe a ciascuno di noi. Quali sono le tue relazioni che hai con gli altri? Che relazioni hai? Io vi invito a vedere le relazioni che avete con gli altri. Che relazioni c'è? Veramente. Guarda. Guarda la tua vita. Molti, purtroppo, ci facciamo a volte dei film sul passato che dicevo prima, su quel passato, a volte ci facciamo dei film sugli altri. Fermo, basta farti film. Basta. Non ti puoi fare film. Invece noi costruiamo, siamo tutti qui registi. Siamo tutti, ci inventiamo film, siamo tutti grandi registi. Che relazione ha? Io mi ricordo una persona, stavamo a Roma, poi si sono riconciliata con una ragazza, che non era la migliore amica, però era un momento che si erano parlati male, tutto quanto. E stava parlando male a altri della sua amica e lei non dice niente, non la vede. E poi dopo un po' di tempo, forse il senso del rimorso, di coscienza, dice: ma ti devo dire una cosa, mi dispiace, ma io ho parlato male di te. E lei gli dice: lo so che ha parlato male di me. Come lo so? Sì, perché tu non mi hai visto, ma io stavo dietro a te. Ah sì? E perché non mi hai detto niente? Perché ti voglio bene. Ma la sua vita è cambiata da così a così. Ecco, noi tante volte ci facciamo film. Per questo ti devi fermare e vedere le tue relazioni che hai con tua moglie, con tuo marito, a non farmi film in testa. Quelli che rovinano veramente le relazioni. C'era un film che avevo visto una volta, non so, era un film che questo nel film faceva il regista questo, e lui costantemente si vedeva costantemente questa scena che aveva fatto, e più la vedeva, più trovava, pensava che era tutto apposta. A un certo punto trova una nuova immagine che non capisce, ma come, l'ho visto tante volte in uno specchio che non gli faceva caso. Di nuovo appare un'immagine che lui non aveva visto. Quella scena gli cambia tutto il significato che aveva dato in quell'episodio. Ecco, così è la nostra vita. Noi abbiamo una mentalità corta. Qualcuno di voi c'ha un metro di sarto? Quello moscio, Il sarto, ce l'ha? Bravo. No, non mi serve. Ah sì, va bene, dai.
Oddio.
Perdete il disastro. Stasera misuratevi qua. Sono due misure che ti possono essere utili per due motivi questa misura. Una, che mi devo comprare un cappello. La seconda è che in questa testolina vuoi mettere tua moglie? In quella tua testolina vuoi mettere tuo marito? Quanto mi sono? Quanto? 46. E qui, in questa testolina, noi vogliamo mettere gli altri? Vuoi mettere tuo marito? Vuoi mettere la tua storia? Vuoi mettere... Chi vuoi mettere? Bene, qui siamo a Sant'Agostino. Sapete che anche Sant'Agostino ha avuto questo problema. Sapete? a Pantano, anche Sant'Agostino, che Dio gli dà una rivelazione. Infatti Sant'Agostino si prende il gioco, vede un bambino che va alla spiaggia e andava, fa fatto una buca e andava e metteva acqua dentro e poi ritornava, andava dal mare e prendeva e portava e buttava un secchio d'acqua in quella buca e ritornava. E Sant'Agostino lo vede e dice: ma che stai facendo? Ti vedo tutto il tempo che corre avanti dietro. E quel bambino gli fa, lo guarda e dice: voglio prendere il mare, che è una cosa pure limitata, si può vedere, il mare, e metterlo in questa buca. E sorride, dice: ma com'è possibile il mare, guarda che è immenso. Ah sì? E tu in quella testolina vuoi mettere la Trinità, Dio. Cioè noi vogliamo capire Dio. Vogliamo capire Dio nella nostra... Lascia che la tua storia, la tua vita, è Lui che la porta avanti. E non sei tu. Ecco. Per questo che il Signore ti dà questa parola. Tu devi capire la parola che Dio ti ha dato per te. A tutti quanti noi ci ha dato una parola. Qual è la parola che Dio ha dato per te? Che parola Dio ti ha donato? Che lì puoi costruire la tua vita, puoi costruire, perché se tu stai sbagliando bersaglio. Ecco qual è il peccato. Peccato, sapete che significa? Peccato. Stai sbagliando bersaglio. Se Dio ti ha dato una cosa, una chiamata, ecco, stai sbagliando, sapete? Abramo è stato chiamato, va dove ti dico io, e quando Abramo fa le cose che dice lui, ne mette nei macelli assurdi. Ecco perché questa la scrittura la dobbiamo capire, la Bibbia, questa qui, è un popolo. Abramo, il primo chiamato della storia, Abramo anche lui deve capire cosa Dio vuole nella sua vita. Dio gli aveva dato una parola: Abramo, Abramo, esci dalla tua terra, esci dalla tua parentela, esci dai tuoi schemi, esci dalla tua storia, sempre tu a decidere, sempre tu devi dire come deve avere l'ultima parola. Ecco perché il tuo matrimonio non funziona, perché sei tu che dirigi, sei tu che devi dire come deve andare tua moglie, sei tu che devi dire come deve essere le tue relazioni. E quante lotte vi fate e vi giudicate, vi fate male. Quanti giorni vi state distruggendo la vostra vita? Ma come? Ma è possibile che il Signore ci ha dato di vivere una vita bella eppure ce la distruggiamo anche con gli altri? I nemici, in un condominio, uno contro l'altro. Sapete il condominio? È interessante andare a fare lì una riunione di condominio, andare da esterno e vedere, e lì c'è, metti insieme l'avaro, l'iroso, l'usurioso, metti tutti questi insieme, che situazione di condominio puoi fare. L'avaro, appena quello dice, il superbo, dice: io per questa facciata ho preso già le ditte, tutto quanto, ci costa tutto. L'avaro: ma che stai dicendo? Quanto costa? Ma che? Per cacciare una lira quello. Quante litigate. E prima si sono salutati, no? Quando escono da casa: buongiorno, come va signor? Benissimo, benissimo. Nel condominio diventano nemici. Cambiano da così a così. Così anche la nostra vita cambia. Ecco, allora vedete le relazioni. Ma allora, e che significa? Che io, sì, devi vedere le relazioni. Che relazioni tu hai? Perché la nostra vita è fatta di relazioni. Quanti voi, anche con i vostri genitori, non avete una buona relazione? Non è colpa. E noi sempre diamo la colpa agli altri. Basta essere vittime. Basta a dire che devi soffrire, a te ti hanno fatto soffrire. Bene, se vuoi continuare con questo vittimismo, continua, che ti posso fare io? Non ti do. Ma quello che il Signore ci dice qui, vuoi questo vino buono? Vuoi trasformare la tua vita in vino buono? Oppure ancora no? Ancora pensi tu di avere le tue soluzioni? Pensi tu di darti tu le soluzioni a tutto? Sei tu? Oppure ma che stai dicendo stasera? Alcuni qua va bene, ma sei esagerato, dubbi, mamma mia, e relazionisti si vive così, e vabbè. Capisco che tu c'hai la famiglia del Mulino Bianco. Vabbè, che ti posso fare? Auguri. Che balzate la mattina, no? Il Mulino Bianco, con tutti, lei si alza, e ti fa trovare tutta la tavola bella, preparata, il latte che fuma, bello caldo caldo, lei scende tutta i capelli, perché alle 3 di notte è andata dal parrucchiere a farsi, è andata, alle 3 di notte è andata a farsi la permanente e tutto quanto, ed è già tutto a posto. I figli che scendono, tutti già preparati, con il zainetto, Vorrei vedervi a casa così, zatina, per alzare quel figlio dal letto da figlio, un casino, un macello, poi il bagno che è intasato, vorrei sapere il bagno, chi c'è nel 3 ore, vorrei vedervi la mattina se il Mulino Bianco, o com'è bello andare a lavorare, come i 7 nani, tutti contenti e felici, vorrei vedervi. Ecco, mettiamo i piedi per terra, non te la tirare troppo su questo, mettiti i piedi per terra, è vero Signore, non c'ho questo vino, questo è questa la catechesi, non c'ho questo vino, non hanno vino, gli manca, ti manca questo vino, ti manca la gioia del vivere, ti manca, questo è, prendi coscienza di questo. E perché non hai questo vino? Perché le tue relazioni sono inquinate. Ecco perché ti sto dicendo, vedi le relazioni, sono inquinate. E forse c'è un passato che devi recuperare, perché forse c'è un passato che hai delle ferite indietro e che tu stai guardando la tua vita, la relazione con tua cognata, la tua relazione con gli altri, la stai leggendo con gli occhi del passato. Ma lo dice anche Cristo, guai a colui che mette la mano all'arato e poi si volge indietro. Adatto per il regno dei cieli. Noi purtroppo abbiamo questo, ci siamo fatti una vita, ci stiamo formando una vita, forse col nostro passato, e noi leggiamo la nostra vita con quegli occhi e non leggiamo la nostra vita con gli occhi di Cristo. Ecco, avere questa luce, ecco perché chi sono i cristiani? I cristiani sono gli illuminati che hanno un'altra luce. Quel fatto non è come tu l'hai pensato, non è così. Ti sei sbagliato. Ma perché quello diceva quella ragazza? Perché quella ragazza, sapete perché gli dice ti voglio bene, ma dietro ti voglio bene? Dice no, la conosco. So che quella persona se ha parlato male, forse è un momento che gli è successo, perché non ha dubitato, non l'ha giudicato. Ecco il nostro problema. E noi siamo così. Invece subito sentenza, quella invece non l'ha giudicata, dice no, forse sai, sta parlando male, capisco, è un momento, perché è lo Spirito Santo, ecco, lascia parlare lo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato 2 domeniche fa, mi sembra, no? L'inno di San Paolo, lo Spirito Santo è paziente, non è invidioso, non si vanta, tutto scusa, sopporta tutto. Chi ha questo vino nuovo non giudica, chi ha questo vino nuovo sempre crea relazioni, sempre crea ponti. Se in te non ci sono relazioni, c'hai nemici, c'hai persone da difenderti, non c'hai questo vino, fatelo dire, mi dispiace, non c'hai questo vino, devi tornare a riempire la tua vita di nuovo, va a riprendere la tua vita, se vuoi obbedire a questo comando, vai a vedere, obbedisci, ritorna all'ordine, non c'hai questo vino, se non hai questo vino, che non hai relazione con tua moglie, vero, Quante persone sono ormai rassegnate nel loro matrimonio? Lui c'ha 50-60 anni, si è messo a giocare con la PlayStation, il ragazzino. Ma c'è 50-60 anni. E poi non ascolta mai alla moglie. Lui sta attento. Senti, sai, ho visto il ragazzino, c'è, eh? Poi sono andato, C'era una coppia una volta, dice, per farlo zompare a mio marito, no? Perché lui stava sempre, perché non l'ascoltava la moglie, no? Allora quello gli fa, sai, sono andato a scuola e sai, il nostro figlio non è che sta passando, ma... ma ti vorrei parlare, eh? Attento, lei parlava a un certo punto e poi sono andato a letto con Totti. Che ha fatto Totti? Cioè manco ha capito la prima parte, così anche noi abbiamo l'audio chiuso, non ascoltiamo più nessuno. Non ascolti più nessuno, c'hai l'auto chiuso. Perché? Infatti il primo comando è: ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua... Ascolta. E invece noi non ascoltiamo più nessuno nella nostra vita, nessuno. Manco tua moglie, tua moglie, sì, sempre che l'ascolto ormai, appena già parlo, ma già lo so, come lo sai, lascia che ti dico qua, lo so, già sai tutto, non ascoltiamo nessuno, attento a questo. Vi racconto una cosa biblica che vi succede, pongo il paradigma del matrimonio, ma potrei fare anche sulla mia vita sacerdotale, sul sacerdozio o sulla vita, quello che sia. Ma il paradigma è sempre il sacerdozio. Sapete che Giacobbe ha due figli, una si chiama Rachele e l'altra Lia. E sapete che si trova un giorno lì a pascolare tutto quanto, e Labano doveva far sposare le figlie e stava lì a questo pozzo, che poi viene detto il pozzo di Giuseppe, di Giacobbe, e lì vengono dei pastori e danno fastidio a queste figlie di Labano, di cui Giacobbe li vede e interviene e li salva. Allora lo portano a casa, ecco padre, questo ci ha salvato, ah sì, bene, ben venga nella sua casa, perché l'ospitalità è sacra nella... Questo lo capita, padre, sta nella scrittura, eh? La scrittura è stata scritta per noi. Ecco, questa sua sposa, e si innamora di Rachele, che era bella Rachele, bellissima, e lui si innamora di questa. Ed è innamorato. E poi Labano invece ci aveva pure un'altra figlia che si chiama Lia, che era una racchia brutta, che ci aveva l'occhio a pesce morto. Si dice, ecco. Capito? Però Labano, visto che voleva prima dare la figlia a Lia, però Giacobbe non è innamorato di Lia, è innamorato di Rachele, no? E così va, sapete, dice, vabbè, se vuoi Rachele, dice, devi lavorare per 7 anni, va bene? 7 anni lavorerai, quindi figurati, questo qui deve lavorare per 7 anni senza toccarla, non è che vanno a letto, quindi c'aveva la lingua proprio da fuori, che aspettava il matrimonio per 7 anni.
Per sposarsi.
E così si prepara al matrimonio. Dice, però dice, c'è pure Lia tutto quanto che devi sposare. Dice, no, guarda, io voglio Rachel alla mia. Ah sì, vuoi Rachel? Dice, guarda, allora dovrai lavorare altri 7 anni. Quindi, per sposare Rachel, Giacobbe ha dovuto aspettare 14 anni per sposare. Figurate come stava. A suo tempo non c'era la luce elettrica non c'era. Va bene? Nel matrimonio era la notte. Che fa la barba? Lo incastra. La notte, la prima notte del matrimonio, insomma, ma in quella notte si presenta, gli presenta Lia. E lui è andato a letto con Lia. Quanto vede la mattina, vede Lia. No! È rimasto. Ecco, poi si è dovuto prendere anche a Lia perché era andata a letto. Quindi si è sposato sia Rachel che Lia. Va bene. Questo lo dico perché nel vostro matrimonio tu pensavi di sposare Rachel, ma hai sposato Lia. Hai capito qual è il tuo problema? E viceversa, mettilo pure dalla parte delle donne. E viceversa, tu pensavi di sposare il principe azzurro, ma hai sposato il rosso. Ma non è perché è cattivo o cattiva lei, ecco perché dicevo le relazioni. Attenti, noi sempre colpevolizziamo l'altro, non è quello. No, e invece Giacobbe, che poi bellissima la storia, scopre Lia che gli rallegra il cuore. E Lia, perché poi Rachele poi muore, dopo aver il secondo figlio, muore e Lia gli partorisce altri figli ed è stata una moglie per Giacobbe meravigliosa. Ecco, tu devi scoprire il buono che c'è in tua moglie, il buono che c'è in tuo marito, il buono che c'è negli altri, il miele che c'è negli altri, una parola Dio ha messo di buono nell'altro. Dobbiamo scoprire questo, la bellezza che c'è nell'altro e non vedere sempre la bruttezza, la bellezza, perché noi tutti siamo chiamati al bene, alla bellezza, abbiamo questo miele da dare, tutti quanti noi abbiamo un miele da darci, da dare all'altro, scoprire il miele. A tua moglie invece sempre di dirle fai sempre la stessa cosa, sempre. Ecco, ora arriva il giorno di San Valentino. Quanti di voi ormai non uscite più, nel vostro matrimonio non vedete più niente, non uscite a fare un pranzo insieme, una cena insieme, non vedete amore mio, ti voglio bene. Quanti di voi dite a vostra moglie che ha 50, 60 anni, 70, amore, sono innamorata di te? Ce lo dite?
Ogni momento.
Amore, ti amo. Gliel'hai detto oggi? Ti amo. Senti, più ti voglio bene, ti amo. Ti voglio bene. Quanti di voi l'avete detto? Ah, lo so. Fa come questa sposa sempre, di quello che parlavo prima, questa che diceva, il marito non gli diceva più niente, ma un giorno non ce l'ha fatta più, ma mi puoi dire una parola buona? Mi puoi dire che mi ami tutto quanto? E lo sai che ti amo! Non è vero. Abbiamo bisogno ogni giorno che qualcuno ci dica ti voglio bene, ti amo, esisti. Abbiamo bisogno, tutti abbiamo bisogno, perché l'essere relazionale, infatti qual è il problema di tante persone sole? La solitudine. Qual è? Che è l'inferno, la solitudine. Quando sei mai vecchio, vecchia, che nessuno ti cerca, stanno morendo, si stanno suicidando, li trovano cadaveri dentro le case e nessuno li ha cercati, quella è la condanna. Ma com'è possibile? Che abbiamo bisogno di Maria, abbiamo bisogno di una comunità che possiamo crescere, che ci guardiamo, che ci cerchiamo. Questo abbiamo bisogno di questa pandemia, diceva Papa Francesco, ci deve insegnare questo, che si sta separando, ma questo è l'inferno, l'uomo, il fratello contro il fratello. Questo che sta dicendo, la fratellanza invece stare insieme, dicevo proprio, se avete letto o visto il video messaggio che Papa Francesco ha dato, ieri diceva, fratelli tutti, o ci salviamo tutti o qui moriamo tutti. Ma che stavo dicendo? Perché dicevo? Devo concludere. La solitudine, l'inferno è la solitudine. E non c'è più peggio cosa il matrimonio che si riduce in un inferno. Non sentirti più amato da tua moglie e da tuo marito. Quante pandemie, stavi lì sul divano, lockdown, lo guardavi. Ecco che fine ha fatto. Magari gli guardi pure la faccia, adesso pure qua si è gonfiato, madonna mia. Guarda quanto mangia. Poi ci sono alcune cose, tua moglie, poi c'è tua moglie, ma poi tutti i difetti l'hai scoperto nel lockdown. Ammazza. Alcuni quando mangiano bene, si dà ai nervi, no? Ma manco il brodo, sa bene. Ti dà tutto fastidio. Questo che. Ecco, allora la solitudine, la relazione invece è uscire dalla solitudine, ma lì è tutto inquinato, ecco perché gli manca il vino, perché finisce questo vino, non hai capito che nel tuo matrimonio, se tu vuoi costruire il tuo matrimonio con le tue forze, finisce questo vino, finisce l'amicizia, perché scoprirai i difetti gli uni degli altri. Finisce, perché finisce questo vino, questo è il matrimonio, queste le nozze di Cana che ci sta dicendo a tutti quanti noi, finisce, quante amicizie hai avuto che non le hai visto più, quante amicizie si sono rivoltate contro, perché è finito questo vino, non hai più vino, non c'hai più vino, porta Cristo, porta la Vergine Maria e di nuovo prende vita quell'amicizia, di nuovo prende vita quella relazione, di nuovo prende vita il tuo matrimonio, di nuovo puoi fare festa, puoi gioire di nuovo e se no sei condannato a dire ti manca il vino, ti manca la festa. Coraggio, questi sono questi incontri, queste catechesi che vogliono mettere, ecco, fatti scoprire, giù le maschere. Siamo a Carnevale. Quanti di voi siete mascherati? Non c'è bisogno di stare in maschera. Siamo mascherati, già questa mascherina. Ma quanti di noi facciamo una doppia vita? Sul lavoro devi essere sempre giullare, sempre gioioso. Arriva a casa, l'orso. Cioè, hai cambiato. In banca a tigre. Non so. Cioè noi cambiamo abito, cambiamo come si chiama?
Divisa,
non so come si chiama. Maschera, cambiamo maschera in base alle situazioni che non siamo mai gli stessi. Pirandello, 100.000.
Nessuno e 100.000.
Cambiamo. Che maschera ti sei vestito oggi?
Da clown.
Che maschera hai avuto oggi? Quante maschere hai cambiato? Poi ci sono quelle che ti devono dire, attenti a questo, alle false relazioni che dicevo prima, e concludo con l'ultima, che puoi rovinare sempre le tue relazioni con tuo marito, con tua moglie e con gli altri. Quando devi mentire sempre. C'era una coppia appena sposata, tutto quanto, come fate tutti naturalmente, lei giustamente la prima domenica dopo il matrimonio, ritorno dalle nozze, la prima domenica che stanno a casa, e lui dice: sai, dove andiamo oggi? Lui voleva uscire di nuovo, tutto quanto. Lei: no, senti, ci ha invitato mamma, andiamo a mamma, da mamma a casa. E lui tutto contento: sì, andiamo da mamma, andiamo da mamma, andiamo da tua mamma, via, andiamo da mamma a mangiare, a pranzo, tutto quanto. Andiamo da mamma la seconda domenica. Allora che facciamo oggi? Lui dice: no, siamo stati tanti bene da mamma. Allora, torniamo da mamma. Ma va bene, andiamo da mamma, andiamo da mamma. La terza domenica: che facciamo questa domenica? Andiamo da mamma, siamo stati tanti, ma visto che ci ha fatto un pranzo. E lui già comincia a cambiare tono. Andiamo da mamma. A quarta domenica sbotta. E che facciamo? Lui già si era preparato. Andiamo, basta, da tua madre, che mi devo poi assorbire a tuo padre, che mi deve fare sempre a morale, e su questo e su quell'altro, e lui sta lì a mangiare, perché a suocere è quello, no? E magna, magna. Deve come Marta e Maria conquistarti col cibo. Noi siamo tutti, abbiamo delle tecniche, delle tattiche, tutto quanto. È così. Stavano distruggendo il suo matrimonio. Ecco, allora non mi ami, allora mi hai mentito, allora tu venivi da mamma ma non eri contento, rischiavano di separarsi, di separarsi. Quanti matrimoni così? Io ti dico ora così un flash, ma quanti matrimoni in questa non chiarezza di mentire. Ecco, attenti a questi abiti, sono tutte false relazioni. Ecco, ritorno a quello che dicevo prima, alle relazioni che noi abbiamo. Attenti però, se non hai Cristo, le tue relazioni saranno false. Come Pietro. Pietro deve capire che lui ha una relazione falsa, come tutti i discepoli, con il Maestro. Lo porta, così anche noi. Vedi? Che relazione ha? Falsa. Pietro pianse amaramente. E lui: ma io darò la vita per te, io sarò pronto per te. Cristo lo prepara. No, Pietro, tu mi rinnegherai. Ma no, io darò. Quando lo capisci. È vero, ho avuto una relazione falsa. Ecco, così anche la nostra vita. Ma no, non avere paura quando scoprirai che forse non hai una relazione vera con gli altri, perché non la puoi fare tu. Lasciala fare al Signore, lasciala fare a Maria. Tu invita Maria e il Signore e vedrai che le tue relazioni saranno piene di questo vino. Prego. Padre nostro, che sei in cielo, grazie.